Vogliamo tornare al libro dell'Apocalisse, capitolo 14. Voglio solo ricordare, a beneficio di quanti in questi giorni, in questi studi, non erano presenti, che i capitoli 14 e 15 costituiscono un blocco unico in questa rivelazione, e che in questi due capitoli sono rivelate sette principali visioni che il Signore dà a Giovanni e che lui mette in maniera stringata, in maniera precisa, mette per iscritto. Abbiamo parlato fino adesso della prima, della terza e della quarta visione. Giovedì abbiamo parlato della terza e della quarta visione e abbiamo detto che avremmo lasciato per questa mattina la seconda visione, che si presta di più ad un culto di adorazione. Allora, leggiamo i versi 6 e 7 del capitolo 14 dell'Apocalisse. Sono solo due versi, ma sono veramente carichi di significato. Poi vidi un altro angelo. Ho ricordato anche, scusate, che per sei volte viene detto poi vidi, ecco queste visioni che riceve Giovanni. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Due versi, come dicevo, davvero molto significativo. È interessante notare la massiccia presenza degli angeli. Non so se avete fatto caso. Pensate, in tutto il libro dell'Apocalisse gli angeli sono presenti non meno di 77 volte. E questa è una cosa davvero molto interessante. E soltanto in questi due capitoli, 14 e 15, gli angeli vengono menzionati, sono impegnati per almeno 13 volte. C'è una massiccia presenza di angeli e l'identità di questi angeli sono varie. Si parla di angeli di Dio e si parla anche di angeli di Satana. E questi angeli sono dei servi, degli amministratori, sono dei messaggeri. O sono messaggeri di Dio o sono messaggeri di Satana. E sono degli esseri impercettibili, ma presenti. Noi stiamo avendo questo incontro questa mattina, ma ci sono degli angeli in mezzo a noi. E ci possono anche essere degli angeli disturbatori. Ad esempio, quando si parla del copricapo della donna all'interno di un incontro, dice Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 10, che la donna deve, in maniera imperativa, sta parlando, coprire il capo a motivo degli angeli. Cioè, gli angeli sono presenti in mezzo a noi e gli angeli stanno vedendo, stanno ascoltando, non conoscono il nostro cuore, ovviamente, perché non sono onniscienti, non sono onnipresenti, non sono, come dire, non sono Dio, insomma. Però loro vedono, e vedono il nostro atteggiamento, vedono, quello che noi stiamo facendo, vedono se siamo distratti e vedono se siamo delle persone che si stanno sottomettendo alla parola di Dio. Ieri con i giovani, attraverso una richiesta di un fratello, ci è stato chiesto di parlare della sottomissione ai fratelli anziani. E abbiamo un po' allargato il concetto parlando della sottomissione. Abbiamo visto che quando non c'è sottomissione, c'è ribellione. E quando c'è ribellione, la persona che si ribella viene guidata dai demoni. E sono angeli i demoni. Qualcuno ha citato ieri, ad esempio, Prima Samuele 15:23, quando viene detto che la disubbidienza e ostinatezza è l'adorazione degli idoli e delle, dice, degli idoli domestici, e parla poi di occultismo. Questi sono tutti problemi di angeli. Saul, è stato citato ieri in Prima Samuele, ancora nel capitolo 16, è stato citato ancora Saul, che quando si ribellò al Signore, lo Spirito Santo se ne andò da lui e venne guidato da un altro spirito, da un angelo, da un demone, che il Signore stesso ha mandato. Ed è interessante nell'Apocalisse vedere la grande presenza di angeli. Come dicevo, sono solo dei servi, ma dei servi che devono essere presi in grande considerazione. Ad esempio, nel capitolo 19, sempre dell'Apocalisse, giusto per giustificare quanto sto dicendo, nel versetto 10, Giovanni riceve una grande rivelazione. A un certo punto viene detto nel versetto 10: io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Giovanni riceve una rivelazione dall'angelo e lui lo vuole adorare. L'angelo dice: no, io sono un servo proprio come te, non sono migliore di te. E viene detta la stessa cosa nel capitolo 22 dell'Apocalisse, versetto 8 e 9, dove è scritto: io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo, ma egli mi disse: guardati da farlo, io sono un servo come te e come i profeti, e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Allora, cosa sono gli angeli? Sono dei servi, sono dei ministri che Dio manda per il nostro bene. Non abbiamo il tempo di vedere tutte queste cose, ma ad esempio, se leggete in Ebrei capitolo 1, versetto 14, troverete che Dio ha mandato degli angeli per servire noi che dobbiamo ereditare la vita eterna. Abbiamo già la vita eterna, ma non lo stiamo ancora realizzando in tutta la sua grandezza. E ci sono degli angeli che ci servono, noi non li vediamo. E chissà da quanti pericoli il Signore ci fa scampare, e ci ha fatto scampare, grazie a questi angeli che il Signore ha mandato. Ci sono degli angeli, troviamo nella parola, nell'Apocalisse capitolo 4, che sono degli agenti di Dio per il giudizio su questo mondo. E gli stessi angeli di Dio spingono il credente ad adorare il Signore. C'è una presenza massiccia, non so, centinaia di volte tra l'Antico e il Nuovo Testamento si parla degli angeli. Soltanto nell'Apocalisse, se ho visto bene, almeno 77 volte vengono chiamati in causa in questo servizio. Ma c'è qualcosa che mi ha toccato in modo particolare a proposito degli angeli. Ho scoperto non da poco, non da molto, scusate, credo la settimana scorsa, studiando questo libro, che tutta l'Apocalisse è stata rivelata da un angelo. Vi prego, venite nel capitolo 1, perché vi voglio portare a considerare un verso che a cui non avevo mai fatto caso, e questa è l'importanza di studiare la parola di Dio. Più la studiamo e più rimaniamo meravigliati, e più ci rendiamo conto di conoscere davvero poco. Nel versetto 1 del capitolo 1 dell'Apocalisse, guardate fratelli, rivelazioni di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire in breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo. Vi prego proprio di sottolinearlo, di colorarlo, io l'ho colorato nella mia Bibbia, proprio questo aggettivo possessivo, il suo angelo. Guardate adesso, fratelli, alla fine dell'Apocalisse, capitolo 22, versetto 16, qualcosa di davvero straordinario. Capitolo 22, versetto 16: io, Gesù, ho mandato il mio angelo. È straordinario. Probabilmente è lo stesso angelo che troviamo nel versetto primo. Ho mandato il mio angelo. E guardate che cosa doveva fare questo angelo. per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Vorrei proprio soffermarmi un attimo su questo. Ho mandato il mio angelo, questo messaggero personale di Dio e del Signor Gesù, che ha fatto che cosa? Dall'inizio alla fine si è occupato di fare in modo che tutta questa grande rivelazione, che parla della persona del Signore Gesù, della sua deità, della sua grandezza, della sua potenza, delle sue meraviglie, tutto questo è stato rivelato, è stato affidato a un angelo che viene detto il mio angelo. Ed è stato affidato per mandare questo messaggio a chi? Notate, è interessante, perché nell'Apocalisse si parla dei giudizi, si parla della grande tribolazione, si parla del millennio, si parla di tutto quello che succederà su questa terra, si parla di tragedie immani. Ebbene, dice qui il Signor Gesù, lui parla, io personalmente sto parlando, io Gesù. Ho mandato un mio angelo per insegnarvi queste cose, per rivelarvi queste cose, e sapete a chi? Non al mondo, alle chiese. Cioè, praticamente l'Apocalisse è stato scritto per Villa Cortese. È straordinario questo. È già l'inizio, non abbiamo il tempo, ci vorrebbe davvero molto tempo, ma già l'inizio, quando il Signore parla a Giovanni, a un certo punto dice nel capitolo 1, versetto 4, Giovanni alle sette chiese. Lui parla alle chiese di tutto il mondo, storicamente, localmente, eccetera. Poi va avanti ancora, dice nel versetto 11, quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. E Gesù alla fine dice, io ho usato il mio angelo. Non ha usato un angelo qualsiasi. Io non so chi è questo angelo. Non lo so, non vorrei neanche fare dei nomi, perché se la scrittura non ne parla, è giusto che anche noi stiamo zitti. Però è interessante, perché come inizia, così finisce l'Apocalisse. Dio fa in modo, attraverso il suo angelo, di rivelare tutto questo a Giovanni. E alla fine Gesù dice, io ho usato il mio angelo per predicare, per portare questo messaggio alle chiese, cioè per portarlo alla chiesa di Villa Cortese. Perciò l'Apocalisse è per la chiesa. Noi dobbiamo studiare l'Apocalisse, dobbiamo conoscere i contenuti dell'Apocalisse, perché quando conosciamo gli avvenimenti futuri e veramente vi crediamo e veramente la conosciamo più approfonditamente possibile, perché non possiamo conoscere tutto, la nostra vita cambia, fratelli, la nostra visione delle cose cambiano, tutto cambia. E guardate, è molto bello, Gesù dà di se stesso una breve identità. Torniamo a questo versetto 16 del capitolo 22 dell'Apocalisse, guardate, io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Ma chi è Gesù? Non so quante caratteristiche sono menzionate all'interno del libro dell'Apocalisse del Signore Gesù. Provate, fate questa ricerca. Provate a sottolineare le caratteristiche che trovate di Gesù all'interno dell'Apocalisse. Come viene definito dall'Apocalisse? E alla fine Gesù definisce se stesso in tre modi. In questa maniera, guardate, io sono. Vi ricordate come abbiamo detto giovedì? Che l'unica volta che Gesù ha definito il suo carattere, nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo, è versetto 28. Io sono umile e mansueto di cuore. È vero? Adesso alla fine dell'Apocalisse lui sta definendo ancora se stesso. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Cosa significa tutto questo? È molto interessante. Gesù è la radice e la discendenza di Davide. Io credo che qui Gesù sta parlando della sua deità e della sua umanità. Ciò che dà vita, ditemi se sto sbagliando, non sono un botanico, ciò che dà vita ad una pianta, vero Stefano, è la radice, no? Non è Davide la radice del Signor Gesù, è Gesù la radice di Davide. È Gesù che ha dato vita a Davide. Guardate, è molto interessante. E mi ha fatto pensare ad un passo che vi chiedo gentilmente di venire nel Vangelo di Matteo. Voi sapete che il Vangelo di Matteo parla della regalità del Signor Gesù, capitolo 22 di Matteo, parla della regalità del Signor Gesù, è vero, perché è scritto ai giudei e Matteo deve dimostrare che colui che è venuto nel mondo non è un uomo qualsiasi, non è un bambino qualsiasi, è il re che Israele stava aspettando, è il re di cui il mondo aveva bisogno. E nel capitolo 22, versetti 41 a 46, sono versetti molto brevi, ma c'è una verità molto interessante. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò. Una volta ogni tanto è Gesù che interroga i farisei, perché sono sempre i farisei a voler mettere in castagna il Signor Gesù. Ma è Gesù che interroga i farisei e dice: che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Essi gli risposero: di Davide. Ed egli a loro: come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? È una bella domanda che fa Gesù, no? Scusami, se Gesù è il figlio di Davide, allora come fa a chiamare Davide Signore? C'è qualcosa che non va qui. È vero? Come rispondono i farisei? Nessuna risposta. Nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Gesù stava definendo la sua natura divina. Sì, è il figlio di Davide. Ma come mai Davide lo chiama Signore? Come mai dici: il Signore ha detto al mio Signore? Dio Padre dice a Dio Figlio. Ma com'è sta storia? Sapete dare una spiegazione, farisei? Voi conoscete le scritture. Non la sanno dare. Non sanno dare una spiegazione. E Gesù dice che cosa? Io sono la radice di Davide. Io sono colui che ha dato la vita a Davide. Io sono colui che ha fatto crescere Davide. Io sono colui che ha fatto crescere, ha fatto portare del frutto a Davide. Io sono Dio. E poi interessante, dice qui: io sono la discendenza di Davide. Allora, se da una parte Gesù parla della sua deità, e mi permetto ancora una volta, per i giovani alla fede, a fare questa distinzione, deità e divinità. Perché mentre la parola deità indica la natura, l'essenza del Signore, la parola divinità indica ciò che Lui fa come Dio, il frutto che porta. È vero, quando leggiamo i Romani capitolo 1, cosa troviamo scritto? La sua divinità si vede fin dalla creazione, cioè le opere dimostrano che Lui è Dio, è il Signore. Perciò la divinità parla delle sue opere, delle sue azioni divine. La deità della sua essenza. Ecco perché in Colossesi 2:9 è scritto che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza, non della divinità, della deità. Era Dio anche nel corpo. Della deità. E qui Gesù dice: io sono la radice di Davide, ma sono anche la discendenza di Davide. E quindi ci riporta un'altra volta nel Vangelo di Matteo, è vero? Cosa significa? Significa che Gesù ha preso un corpo, ma Gesù era anche il re dei giudei. Quindi parla della deità e anche dell'umanità del Signore Gesù. E noi non saremmo potuti essere salvati se Gesù non si fosse umanato. Se Gesù non avesse assunto nella sua deità anche una natura umana che non ha debilitato la sua deità. Quando parliamo del Signore Gesù, noi dobbiamo renderci sempre conto che Lui stesso ha scelto i limiti dell'umanità, ma Lui era Dio anche sulla terra. E Lui volontariamente ha scelto di mettere da parte i diritti della deità, ma non ha messo da parte la sua divinità. I diritti, è vero? Lui poteva, ma non l'ha fatto. Non posso io fare questo davanti alla tomba di Lazzaro? Cosa ha detto il Signore Gesù? Quando lui ha pregato, cosa ha detto? Io non sto pregando per me, è vero? Io sto pregando per quelli che sono intorno a me, perché so che tu mi hai già esaudito. Ma perché gli altri vedano che quando io grido, i morti vengono fuori. E Gesù è venuto non per fare la sua volontà. Come dovremmo imparare questo messaggio, fratelli? Dall'umiltà del Signore Gesù. Io sono venuto per fare la volontà del Padre, eppure poteva fare la sua volontà. La volontà del Padre. È venuto per presentarci il Padre, per dare gloria al Padre. E poi, in terzo luogo, Gesù definisce se stesso come la lucente stella del mattino. Vi fate delle domande voi? Io dico sempre ai miei fratelli, ai miei ragazzini, ai miei giovanotti, ai quali il Signore mi dà la grazia di portare qualche messaggio, e spero che essi siano i servi di Dio se il Signore non torna, se Gesù non torna prima. Fate delle domande alla Bibbia. Volete conoscere la parola di Dio? Fatele delle domande. Perché dici così? Che significa questo? Perché mi parli a questa maniera? Volete conoscere qualcuno? Domandatelo come si chiama. Che lavoro fai? Hai figli? Si è sposato? E conoscete la persona. Così è con la parola di Dio. Volete conoscerla? Perché Gesù si definisce la lucente stella del mattino? Che cos'è la lucente stella del mattino? O meglio, che cos'è la stella del mattino? No, non è il sole. È quello che viene prima del sole. È la stella che si vede prima dell'alba e che dà luce alla notte. Non sono un astronomo, è chiaro. Cerco di studiare queste cose. È la stella che si vede prima che faccia giorno. È quella stella che brilla durante la notte e che scompare appena arriva il giorno. E che cosa significa questo? Che cosa fa riflettere questo? Perché vi voglio far vedere dopo che solo tre volte nella scrittura è parlata della stella del mattino. E solo per tre verità principali. Che cosa significa questo? Significa che tutti quelli che dormono non potranno vedere la stella del mattino. Mi ha fatto pensare un po' a mia moglie quando andiamo in vacanza, che si alza presto e si va a fare la passeggiata. Io dormo. Ma cosa vuole dire la scrittura? Se tu, fratello, stai dormendo, spiritualmente parlando, se tu non stai studiando la parola di Dio, tu sarai sempre una persona triste. Se tu sei una persona che non adora Dio durante la giornata, se tu sei uno che non legge, non studia, non medita la parola, anche se tu sei credente, tu stai vivendo ancora al buio. Tu non hai la stella del mattino. Tu hai la guida del mondo. Ci sono altri spiriti che ti stanno guidando. Guardateli, credenti, a volte hanno una faccia triste. Sembra che hanno la scossa 380 volte. Provate a toccarlo. Dovete stare attenti a parlare con loro. Perché? Loro non hanno comunione con la stella del mattino. Loro hanno comunione con il buio. E tutto quello di cui riescono a recepire è il buio. Vi ricordate giovedì cosa abbiamo detto? L'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. Ed è interessante vederlo questo nel tabernacolo, è vero? Dio inizia sempre nella sua trascrizione, nella sua descrizione, prima dal luogo santissimo, poi dal luogo santo e poi dal cortile. Ma anche l'Apostolo Paolo dice la stessa cosa in 1 Tessalonicesi 5:23. Lo spirito, l'anima e il corpo. E cosa abbiamo ricordato? Abbiamo ricordato che lo spirito si trova all'interno, proprio nell'intimità, nella parte più interiore di noi stessi. Ma perché questo spirito si possa essere sprigionato e portare frutto, e portare adorazione, portare servizio, e portare alla preghiera, portare edificazione alla Chiesa, portare adorazione, si deve rompere il guscio dell'anima. Perché lo trattiene il sentimentalismo, la razionalità, l'orgoglio, la prepotenza, l'amore per il mondo, sono tutti gusci intorno allo spirito e lo tengono prigioniero. Questa è la ragione perché non sentirete mai che i credenti pubblicamente ti adoro Signore, mai lo sentirete, sono imprigionati, sono in prigione, credenti in prigione, che tristezza. Per questo abbiamo detto giovedì, non mettono la parola in casa. Per questo i figli non li fanno vedere in adunanza. Perché loro orgoglio li imprigiona con lo spirito. E non fanno vedere che i figli stanno morendo a motivo dell'ignoranza e dell'ipocrisia dei genitori. Anche se i figli hanno la responsabilità. Lo spirito è tenuto prigioniero. Tutto a livello sentimentalistico, tutto a livello del corpo. E quando viviamo soltanto per il corpo, siamo come degli animali. Quando viviamo soltanto con l'anima, siamo dei sentimentalisti. Quando viviamo per lo spirito, siamo spirituali. E nello spirito, Romani 8, 16, 17, che è venuto ad abitare lo Spirito Santo. Non è venuto ad abitare nell'anima, nello spirito. E se non sprigioniamo lo spirito, fratelli, non serviremo mai il Signore. Mai verranno ad evangelizzare, a predicare l'Evangelo, perché lo spirito non ha niente da dire a loro. E la visione spirituale non c'è. Gesù non è soltanto la stella del mattino, è la lucente stella del mattino. E come dicevo, nella scrittura ci sono soltanto tre volte che viene menzionata la stella del mattino. Seconda Pietro, venite fratelli, perdonatemi se prendo qualche minuto, ma ho proprio bisogno di dire queste cose che mi fanno soffrire tanto nel vedere proprio quanta superficialità a volte c'è. Un cuore che adora, i figli che vedono un cuore che adora. Che bello questo, fratello. Guardate, nella seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19, guardate cosa dice. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestare attenzione come la lampada splendente in luogo scuro, fino a quando spunta il giorno e la stella del mattino sorga nei vostri cuori. Che bello, fratello, è vero? A che cosa viene paragonata la parola profetica? Alla stella del mattino. È la parola profetica che ci dà la luce del futuro. È la stella del mattino. È questa stella che ci guida. Che bello, fratelli. E poi, non posso snocciolare questo pensiero, nel capitolo 2 dell'Apocalisse viene parlato nuovamente della stella del mattino e guardate in riferimento a che cosa viene parlato. No, vediamo, cercherò di terminare presto. Guardate, capitolo 2, versetti 26 a 29, guardate fratelli, a chi vince... Capitolo 2 dell'Apocalisse, 26 a 29. A chi vince persevera delle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A che cosa è riferita la stella del mattino? Alla fedeltà. Alla fedeltà fino alla morte. Una fedeltà al 100% alla parola e che va fino all'ultimo giorno della nostra vita. Che bello, fratelli. Che bello. Io ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. E sai chi sono io, dice Gesù? Io sono Dio, ma mi sono fatto anche uomo. Ma sono anche la guida, la lucente stella del mattino. La vuoi vedere questa lucente stella del mattino? Ma devi smettere di dormire nelle cose spirituali. Non puoi pensare solo a mangiare, lavorare, dormire. Non puoi pensare solo a questo. Questi sono tutti inganni che tengono prigioniere la vita spirituale. Questi ti renderanno sempre triste e mai servirai il Signore. Mai vedrai la gioia di servire Dio. Mai sentirai la parola vibrare nel cuore, come l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo 2, quando diceva adorava Dio perché l'aveva reputato degno di mettere lui al servizio del Signore. Che gioia era per l'Apostolo! Dio mi ha fatto degno di stare al suo servizio. Mai sentirei questa gioia. Perché si deve rompere questo involucro e si deve sprigionare lo spirito. Allora la visione cambia. Allora tutto quello che abbiamo pensato che fosse guadagno, scopriremo ad un tratto che era tutto un inganno, era tutta una perdita, era una perdita di tempo. E tutto quello che abbiamo pensato di ottenere, di possedere, di essere nostro, scopriamo che l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo capitolo 6 a un certo punto dice: non abbiamo niente, nudi siamo venuti, nudi ce ne andremo. E sai perché te ne andrai nudo? Perché non c'è niente di tuo, non c'è niente di mio. Ah, che bella casa mi sono comprato, ma la devo lasciare qua. Che bel conto in banca, ma devo lasciarlo qua. Che macchinone, ma devo lasciarlo qua. L'unica cosa che mi porterò lì sarà la gloria del Signore. E Paolo dice a Timoteo: quelli che si sono dati a queste cose si sono attirati dei grandi mali, si sono deviati dalla fede. E poi nel versetto 11 Paolo dice: che bello, ma tu, uomo di Dio, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Lasciali fare a chi non ha niente di più bello da fare, lasciali fare a loro. Guardali in viso, sono tristi, non c'è la gioia del Signore. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e non cercare la ricchezza, ma la giustizia, l'amore, la pace nel Signore, insieme a coloro che amano Dio come te. Che consigli ci dà la parola di Dio? Nessun padre ci dà consigli. Guardate i genitori cosa fanno. Fanno scegliere i figli cosa vogliono fare. Cosa vogliono fare? Vuoi venire in adunanza? No, vai a fare altre cose. Abbiamo parlato ieri con i giovani, si diceva, dei genitori che dicono ai figli: a 18 anni potete fare quello che volete. Ho detto a questi bambini, ho detto a questi giovani, questi genitori, bisogna mettere in testa qualcosa, portarli nel bagno e picchiarli fino all'infinito con una mazza da baseball. Sono una disgrazia per i figli. È vero, è un'iperbole, un'esagerazione, ma che disgrazia sono. Che cosa? L'autorità all'interno di una casa che porti i figli alla salvezza. Puoi arrivare a 50 anni, ma se stai qui a casa, sono io che decido a casa mia. Un figlio non sta più bene? Bene. Vuol dire che è diventato maturo, vuol dire che è diventato grande, è diventato sufficiente. Vai a abitare a casa tua. Ma io la sera vado a casa sereno e per il resto della mia vita servirò il Signore. Vai a mangiare nel mondo. E voglio ricordare ancora una volta, fratelli, che quando saremo nel cielo, di tutto quello che sarà sulla terra, anche i nostri figli perduti, non sapremo niente, perché le lacrime non ci saranno più. Ma le lacrime tue, caro figlio, non le asciugherà nessuno. Papà, servi il Signore. Mamma, servi il Signore. Questa è la cosa più bella che ti ha lasciato. Tutto il resto passerà. Tutto il resto, per quanto è buono, dobbiamo impegnare, legittimo, passerà. Gesù dice: io sono la lucente stella del mattino. Chi avrà vinto, chi sarà stato fedele fino alla fine, il Signore gli darà la stella del mattino. Non dormiamo, fratelli. Se dormiamo alla stella del mattino, non la possiamo assolutamente vedere. Allora, dopo queste tre rivelazioni, guardate, torniamo a capitolo 14 e approfitto un po' qualche minuto della vostra pazienza, ma voglio informarvi che sto arrivando a 65 anni, non so quanto tempo avrò ancora. Torniamo al nostro passo di Apocalisse 14. Ancora una volta, guardate, fratelli, dice nel versetto 7: egli diceva con voce forte. Io vi prego, guardate nell'Apocalisse, quante volte in riferimento agli angeli viene detto che parlavano a gran voce. Soltanto nel capitolo 14 e 15, 5 volte gli angeli devono parlare a voce forte. Guardatele, è interessante questo. Non una voce blanda, così tranquilla, che non deve toccare la coscienza di nessuno, non deve toccare nessuno. Questi non sono i messaggi del Signore. Guardate i profeti dall'Antico e dal Nuovo Testamento, guardate i servitori di Dio, tutti hanno passato i guai perché hanno predicato la verità. Vogliamo stare tranquilli? Parliamo dell'amore, ma non l'amore biblico, eh? Parla a gran voce, alza la voce. E che cosa deve dire questo angelo? Guardate, fratelli, in che modo deve alzare la voce questo angelo? Guardate in che modo, cosa deve dire? C'è un messaggio che deve portare, deve recare il Vangelo eterno. Che bello, guardate. Che volavi in mezzo al cielo recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Questo è un angelo che durante la grande tribolazione farà sentire la sua voce a tutto il mondo, predicherà il Vangelo eterno. Che bello, fratelli. Ah, quante volte ci siamo domandati, ma quelle zone dell'Amazzonia, dove l'Evangelo non è mai arrivato, come saranno salvati questi? In che modo saranno valutati, giudicati dal Signore? Non ti preoccupare, fratello, perché il Signore fa arrivare il suo messaggio in tutto il mondo. Guardate Apocalisse capitolo 5, versetto 6, i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. E mettetelo a confronto con Giovanni capitolo 16, quando parla dello Spirito Santo che porta la sua testimonianza a tutto il mondo. Là dove non arriva la Chiesa, dove non arrivano i servi di Dio, arriva il Signore. E il Signore chiama questo angelo a predicare a ogni popolo, tribù, lingua e nazione. Tutti devono ascoltare a gran voce, alza la voce, dice il Signore. Fa rintronare le orecchie di queste persone dure che non vogliono ascoltare. Che messaggio glorioso, fratelli. E cosa diranno? Cosa devono dire? Qual è il contenuto di questo Vangelo che devono predicare, che deve predicare questo angelo a gran voce? Guardate, fratelli, dice nel versetto 7, dice, temete Dio e dategli gloria. Oh, quanto mi vorrei fermare un po' su questo. Temete Dio e dategli gloria. Andate nel capitolo primo della lettera ai Romani. E questo trovate. Dove sta la condanna? Pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio. Lì c'è la perdizione. E dare gloria a Dio vuol dire riconoscerlo come l'unico Salvatore, l'unico Dio, il Signore, il padrone di ogni cosa. Questo è dar gloria al Signore. Esaltare i suoi caratteri, caratteri di sovranità, di giudizio, di salvezza, caratteri di straordinari che solo Dio ha. Date gloria al Signore, temete il Signore, non avete paura, non abbiate paura del Signore, rispettate il Signore. Questo abbiamo ricordato giovedì, forse un'altra volta abbiamo ricordato che se da una parte il Signore ci invita alla salvezza, tutti coloro che rifiuteranno la salvezza non saranno invitati da Satana, saranno obbligati da Satana a prendere il marchio. Quel marchio lo devi prendere. Vi ricordate ieri cosa ho detto? Ho citato qualcosa di mio cognato quando ero giovanotto, 18-19 anni, andiamo a vedere se hanno messo i contributi, eccetera. Sono ragazzo, ma sì, ma poi vedremo. E dai, andiamo a vedere, lui insiste, ma sì, non ti preoccupare, ho 20 anni, penso alla pensione. Nel 2002 l'AMSA dava 50.000 euro più TFR per chi andava, chi aveva almeno quegli anni lì. Mi mancavano 6 mesi. Mi sono ricordato di mio cognato. Mio cognato mi ha detto, ti morderai i gomiti e non ci arriverai. Ero lì all'AMSA, facevo così, non ci arrivavo. Ti morderà la lingua, ma sarà troppo tardi. Ma cosa dice qui ancora? Date gloria al Signore perché è giunta l'ora del suo giudizio. C'è un messaggio per i non credenti, ma c'è un messaggio anche per i credenti. C'è un messaggio per noi, fratelli. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Che dobbiamo dire questa mattina, fratelli? Ci stiamo per avvicinare al pane e al vino. Cosa dobbiamo dire al Signore? Signore, ma chi lo sapeva che era perduto? Ma chi sapeva che saremmo andati all'inferno? Ognuno seguiva la sua propria via, non lo sapevamo neanche. Adesso, Signore, non soltanto questa mattina, ma ogni giorno, come tu ci dai ad aprire gli occhi e quando ci dai a chiudere gli occhi la sera, noi vogliamo dirti, benedetto sia il tuo nome, Signore. Noi vogliamo adorarti. Non lo capiamo fino in fondo, ma ti adoriamo perché adesso tu non sei più il creatore dei cieli e della terra soltanto, ma sei il mio Padre. E tutto quello che è tuo è diventato anche mio. Questo è il messaggio del capitolo 22 che Gesù dice, ha portato con il suo angelo alla Chiesa di Villa Cortese. Adoriamo il Signore, fratelli. E se non siamo ancora sotto la grazia di Dio, riflettiamo. Perché non sempre sarà predicato in maniera libera il Vangelo. Potrebbe arrivare il tempo in cui non si potrà più farlo pubblicamente, visibilmente. Oggi abbiamo questa grande possibilità di avere la libertà di metterci in ginocchio e chiedere perdono. Oggi abbiamo la grande libertà di servire Dio, di adorarlo. Domani non l'avremo più. E quando poi gli occhi si chiuderanno, sarà tutto finito. E se il Signore torna oggi, tu domani, dopo un po', dovrai prendere il marchio della bestia. Non è stato così per noi, perché ci siamo convertiti. Allora, fratelli, davanti a questo pane e vino, adoriamo Dio e ricordiamoci che grande prezzo è stato pagato perché noi potessimo oggi chiamarci ancora Chiesa, il corpo di Gesù. Amen.
Amen. Allora, fratelli, visto che abbiamo l'agape e mangiamo qui, possiamo passare dei brevi momenti in preghiera. Voglio incoraggiare i fratelli ad essere brevi nelle loro preghiere, brevi, così più fratelli.